Oggi ci siamo fermati su questo capitolo quinto di Matteo, mi sembra che era tutto il capitolo più o meno, no? La prima parte erano appunto queste beatitudini, la seconda l'invito a essere noi, così come lui ci propone, per essere luce. Chi vive il Vangelo è luce, è sano. E poi quel commento sulla novità che non abolisce ma porta a pienezza quello che era la legge del Vecchio Testamento. Vediamo alcune cose cercando di non battere il record di ieri. Innanzitutto, la prima e l'ultima beatitudine portano il presente: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli; beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Il presente fa da cornice al futuro, perché tutte le altre beatitudini dicono il futuro: saranno consolati, saranno saziati. E allora possiamo già leggere qui quella dinamica che dopo il Concilio Vaticano è diventata così cara, no? Il già e non ancora, però cara a livello speculativo, teologico, intellettuale, il già e non ancora, che però poi non trova un riscontro in realizzazione concreta di santità da parte nostra. Non voglio essere pessimista, no? Però una bellissima teologia dovrebbe produrre santità, no? Se no, a che cosa serve la teologia? Per speculare. E una piccola osservazione su questo già e non ancora, che sono i due elementi con cui si distende la vita cristiana. E quel germoglio battesimale vive la dinamica del già e non ancora. Dov'è il già e dov'è il non ancora? Il già è nel sacramento e il non ancora è nella fatica di lasciarsi trasfigurare dal sacramento. Ma il sacramento non è semplicemente il battesimo e la cresima. Il sacramento è la nostra messa domenicale, in particolare la messa di ogni giorno, ma in particolare la messa domenicale c'è una forza particolare, perché tutta la comunità, la Chiesa che si raduna e vive il già. Noi non abbiamo percepito bene questo. Poi soprattutto oggi, dove la messa è diventata un'esaltazione della comunità, una festa della comunità, si perde il già di essere in quell'altra comunità che ci partecipa alla liturgia, perché la liturgia è qualcosa che scende, non è tanto qualcosa che sale, no? Siamo nella liturgia del cielo a cui noi ci associamo qua giù e realizziamo quindi l'offerta e partecipiamo a quell'offerta fatta una volta per sempre dal Figlio di Dio quando è entrato nel santuario del cielo. Allora, una piccola annotazione sul già: renderci conto che in ogni Eucaristia, in particolare nell'Eucaristia domenicale, noi viviamo già la pienezza anticipata come caparra della nostra verità piena in Cristo, che saremo lassù un giorno. Cioè, quell'uomo nuovo, quella donna nuova che noi saremo in paradiso, abbiamo un assaggio già adesso. Nell'esperienza dell'Eucaristia noi viviamo una pienezza di grazia, perché anche questo è da ricalcare, perché essendo l'Eucaristia la partecipazione alle nozze dell'agnello, la sposa è senza macchie e senza rughe, non può le nozze essere fatte, non possono le nozze essere fatte con una sposa macchiata. E chi è la sposa? È la comunità che celebra. La comunità che celebra è la sposa senza macchie e senza rughe. Questo è bellissimo. Per cui non c'è senso partecipare alla messa in peccato mortale. Non c'è senso. È una contraddizione terribile, no? Che quando dovesse accadere per mancanza, uno fa un atto di contrizione perfetta, ritorna in grazia di Dio, ma non può accedere all'Eucaristia, perché ci sono delle norme ben precise, a meno che non ha dei gravi motivi che la Chiesa le lascia alla sua coscienza, dei gravi motivi che ti permettono anche in peccato mortale, però con l'atto di confessione perfetta, fare la comunione. La Chiesa non dice quali motivi, ma dice di avere un motivo, no? Perché si presuppone, qual è il punto? Che si presuppone che il cristiano viva in grazia di Dio, no? E allora ecco, la messa, a cui si premette sempre l'atto penitenziale, perché la sposa è senza macchia, senza... Ciò significa che in ogni messa domenicale noi sperimentiamo veramente, abbiamo un assaggio della nostra più piena, più alta santità. E questo è fortissimo, questo è fortissimo, perché se il nostro popolo di Dio avesse questa percezione datagli da una mistagogia che riceve in parrocchia, no? E arrivi a questa percezione della propria santità che risplende nella messa, dove tanti peccati fuori non si farebbero, no? Perché la cognizione della mia dignità, che poi mi dà una forza in più, dice, no, non è degno di me, no? Questo prima annotazione, no? Poi la seconda annotazione, Gesù qui fa una sintesi del Vangelo, ma il Vangelo è Lui. È bello il titolo di Marco, no? Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, dove il Vangelo vuol dire Lui, non voleva dire racconto a quei tempi, ma voleva dire buona notizia. La buona notizia è Lui, è Cristo. Le beatitudini sono un autoritratto che Cristo fa di sé e lo pone a noi come modello, come modello di realizzazione, no? Cioè il povero, il misericordioso, il puro di cuore, l'operatore di pace, è Lui. E bisogna saperlo vedere innanzitutto in Lui, perché è Lui che deve vivere in me le beatitudini. Non sono io che mi devo sforzare di essere puro, di essere casto, di essere operatore di pace, ma è Lui che deve trovare spazio in me, perché è Lui il beato, il benedetto, l'amato Figlio di Dio, possa espandersi nella mia realtà esistenziale di ogni giorno, no? Allora cerchiamo una lettura che ci aiuti a entrare dentro al mistero della persona di Cristo, che vuole realizzare queste beatitudini in ciascuno di noi. Beati i poveri in spirito, qui risplende Lui, no? Che da ricco che era ha svuotato se stesso, si è manifestato nella povertà più umile, nel distacco totale, perché noi potessimo essere fatti ricchi di Lui, no? Ricchi di Lui. E allora ambire, desiderare questa povertà di spirito, che poi mi può portare anche alla scelta della povertà materiale, ma la povertà materiale non ha significato se manca la povertà spirituale, no? Oggi c'è questa nuova teologia che è un riciclaggio della teologia della liberazione, come la chiamano adesso, la teologia del popolo, un affare del genere, no? No? Dove si esalta la povertà, no? La povertà non è da esaltarsi in se stessa, no? È la povertà spirituale che è un valore per noi e che dà valore anche alla povertà materiale, perché se un povero materialmente non è povero di spirito, che se ne fa? Non ci va in paradiso. Quindi innamorarsi di questa povertà spirituale, di questo non possedere niente di mio a cui attaccarmi perché ho tutto. La povertà spirituale è ricchezza del possesso di Dio. Non si può essere poveri spiritualmente se non sei ricco di Dio. E poi questa seconda beatitudine: beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. E permettetemi una mia, come si dice, una mia interpretazione, perché così come letteralmente dice piangi perché sarai consolato, no, vai da quello che gli piange il figlio, quello che fa. Mi sa che qui il Signore forse vuole dirci qualcosa di più che semplicemente una consolazione esteriore ad un nostro pianto, ma forse ci vuole fare piangere, perché se il beato è Lui, forse dobbiamo cogliere il pianto di Cristo, dobbiamo far nostre le lacrime di Cristo. E che cosa ha fatto soffrire il Cristo se non il peccato del mondo? Che cosa ha fatto soffrire il Cristo se non la mancanza di lode, onore, riverenza al Padre suo? Che cosa fa soffrire il Cristo se non la mancanza di accoglienza del regno da parte di tanti, il rifiuto del regno, no? E c'è un pianto che deve essere nella sposa, perché il pianto dello sposo deve essere la sposa che piange perché i suoi figli non sono ritornati tutti alla casa, piange perché il suo Signore non è conosciuto, non è amato, anzi oggi più con queste cose che combinano questi con tutte le scuse possibili e immaginabili di irriverenze che fanno nei gay preteri, in altre cose. Cioè, come fai a non piangere di queste lacrime, che sono le lacrime di chi ama, le lacrime di chi ama? E forse Lui vuole farci partecipe di questo suo, di questa sua ferita, di questo suo pianto. Beati i miti, perché avranno eredità la terra. E chi più mite di Lui? E poi ce l'ha dato anche come specificatamente, no? Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Mite e umitezza e umiltà che vanno insieme, no? Però lì bisognerebbe fare tutto un discorso e stare attenti, perché molte volte travestiamo di mitezza e di umiltà la nostra vigliaccheria. La nostra vigliaccheria, ci mettiamo il vestito e sono mite e umile, ma non voglio prendere posizione, non voglio... Allora bisogna stare attenti, no? Gesù ci ha dato spazio per capire che l'umiltà e la mitezza hanno bisogno di discernimento. Col suo esempio si è mostrato agnello mansueto che viene portato al macello, ma quando quello gli diede uno schiaffo, lui gli disse: scusa, perché ti ho dato uno schiaffo? Se ho parlato bene, non c'era motivo. Se ho parlato male, dimmelo, no? Non è stato zitto, no? Allora bisogna lì avere sempre un continuo discernimento per non cadere nell'arroganza e non cadere nella vigliaccheria. Ma il mite ce l'è Lui, ma e poi quel discorso che fa Pilato, no? Quando dice: tu sei re, sì, non ti preoccupare Pilato, dice: io sono re, ma di un altro mondo, basterebbe un mio angioletto qui e tutte le tue legioni sarebbero, non le ha usate quelle legioni, no? non le ha usate, no? Lui padrone della, anche ce lo dice il libro della Sapienza, no? Padrone della forza, la usa con mitezza, perché è amore, amore incompreso. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. E qui abbiamo da tutta l'interpretazione sociologica, politica, no? Del Cristo, ma ricordiamoci che nella Bibbia la giustizia innanzitutto, l'uomo giusto è l'uomo che osserva i comandamenti di Dio. La prima e fondamentale ingiustizia, che è causa di tutte le altre ingiustizie, è quando Dio non è adorato, riconosciuto, amato e lodato. Si crea una ingiustizia radicale che crea tutte le altre ingiustizie. E di questa fame di giustizia Cristo è arso, la giustizia nei confronti del Padre, perché al Padre va dato ciò che è suo. D'altra parte, per chi studia teologia sa benissimo che la virtù di religione in San Tommaso è legata alla giustizia, fa parte della giustizia, perché innanzitutto è prima di tutto giusto dare a Dio ciò che è di Dio. E forse questa giustizia dovrebbe veramente bruciare nel nostro cuore, ardere nel nostro cuore, questo senso della giustizia, questa fame e sete della giustizia, perché non c'è giustizia oggi, non c'è giustizia nel mondo, nei confronti di Dio sto parlando, non c'è giustizia nelle nostre chiese, dove questo Dio non viene più riconosciuto, adorato, così posposto a tante altre cose. Tutto questo dovrebbe farmi soffrire d'amore. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. E è morto dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. No? Ma la misericordia che cos'è? È il proprio dell'amore di Dio quando si riversa all'esterno di sé. All'interno di sé Dio non si ama di amore e di misericordia. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si amano di amore divino, ma non è amore di misericordia. Quando questo amore esce fuori si chiama misericordia. Noi non possiamo amare di misericordia a Dio, non possiamo. Infatti ce l'ha detto, mi sembra, nella prima lettura, no? Dice, no, quello lo dice in un altro punto, quando dice: noi abbiamo Dio ci ha amato per primo, no? Dio ci ha amato per primo. Noi non possiamo amare per primo Dio. Il nostro amore nei confronti di Dio ha un altro nome, che si chiama gratitudine. Il nostro amore nei confronti di Dio si chiama gratitudine. E l'amore che Dio ha per noi si chiama misericordia. Non possiamo ricambiare Dio di amore e di misericordia, però possiamo ricambiarlo attraverso i fratelli. Attraverso i fratelli noi possiamo ricambiare l'amore ricevuto da Dio. Ma chi è capace di avere misericordia per il fratello? Quella misericordia profonda, no? Quella misericordia di quella donna che gli ammassarono la figlia e al processo il giudice gli chiese: perdoni l'uccisore di tua figlia. E lei rispose, la mamma di Maria Goretti: l'ha perdonato Dio, l'ha perdonato Mariuccia o Marietta, come la chiamava, lo perdono anch'io. No? Il perdono per il cristiano non è una cosa eccezionale. Non è una cosa eccezionale per il cristiano. Perché non può non perdonare, non può. Perché ha sperimentato lui un perdono così totale, così assoluto, così grande, che non può. Se non perdona è perché non ha sperimentato la misericordia. Non ha sperimentato la misericordia di Dio su di sé. Non ha capito la situazione sua davanti a Dio, e allora è un poveraccio, bisogna chiedere al Signore che lo illumini. Ma avendo noi sperimentato la misericordia di Dio, abbiamo anche in quella misericordia la sorgente dell'amore per il prossimo. Diceva Caterina da Siena, Gesù a Caterina da Siena: guarda dentro il tuo cuore l'amore con cui io ti ho amato. Con quello stesso amore con cui io ti ho amato amo anche i tuoi fratelli. E in quell'amore con cui io ti ho amato, in quella misericordia con cui io ti ho amato, tu troverai il modo, la capacità di amare i dolci fratelli tuoi. Perché è l'esperienza della misericordia che mi porta alla realizzazione dell'amore verso Dio. Beati i puri di cuore, ecco, qui lui è il Verbo incarnato, vuol dire che la sua persona è nel flusso d'amore della Trinità, lui lo vede. Lui è sempre con il Padre, lui è nel Padre, e la sua umanità partecipava attraverso l'unione ipostatica a questa visione di Dio. Che noi nella creazione, prima del peccato originale, avevamo, nel senso che non vedevamo Dio come i beati lo vedono nel cielo, ma lo vedevamo attraverso i sensi spirituali, perché tutto parlava di Dio, tutto parla di Dio al cuore pulito. C'è una trasparenza di Dio nella percezione di chi lo ama. E quando tu non lo cogli, quando tu non lo vedi, quando tu non lo senti, quando tu non lo sperimenti, è solo per un motivo: il cuore è sporco. Il cuore è sporco. È il cuore sporco che non mi dà la trasparenza di Dio. Per cui sì, vedranno Dio, lo vedremo lassù con il lumen della gloria, ma già qua giù lo vediamo. Se il tuo cuore è pulito, non solo tu vedi Dio, ma diventi uno specchio della sua presenza, per cui gli altri possono vedere qualcosa di Dio attraverso di te, e questo è stupendo. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E qui ci sarebbe tutto il discorso del pacifismo moderno, no? C'era tempo fa, un anno fa più o meno, quando erano acuti sempre, però c'era stato un acuirsi dei massacri di cristiani, e il Papa diceva, non so a chi, a livello di giornali, di messaggi, lui diceva, fermateli. E il giornalista ci andò lì con il microfono, dice, ma allora lei è per la guerra, sull'aereo mi sa che era, allora lei è per la guerra. Il Papa era un po' spaesato, perché fermateli, quelli che ammazzano, che vuol dire? No? Non so se vi ricordate la Regina della Vittoria, noi pregavamo e i nostri cristiani sparavano, ammazzavano per salvare l'Europa, no? Allora il Papa non sapeva cosa rispondere. No, io dico fermateli, non ha risposto, no? Ma è chiaro, fermateli vuol dire usate le armi per fermarli, scusate, no? Non c'è un altro modo, se si stanno sparando per fermare una persona che sparargli. Non so se riesco a spiegarmi, no? Noi non siamo pacifisti, siamo per la pace, siamo operatori di pace, ma un pacifismo per il pacifismo è una ideologia che non è cristiana, No. Noi dovremmo fremere in quanto cristiani, vedendo i nostri fratelli massacrati, uccisi, denigrati, umiliati, messi alla berlina, come cristiani dovremmo dire cosa possiamo fare per questi, per salvarli, per aiutarli. No, costruiamo le moschee nelle nostre città per quelli che massacrano i cristiani. No. Quindi attenzione a questo operatore di pace, che non vuol dire pacifismo, no? E poi ci rimanda alla vera pace quando Paolo dice che lui è la nostra pace. E dov'è la pace vera se non nel perdono, nella remissione dei peccati? Non c'è pace per il peccatore, non c'è pace per il peccatore. Allora una chiesa che si adopera per una pace, sbilenca, per una pace umana, per una pace senza guerre, e ne fa un araldo, ne fa un manifesto, e non si adopera per la pace vera, che è quella del cuore dell'uomo che pecca e quindi non può avere pace in eterno, ma questo è ridicolo, scusate. È un sfasare completamente la nostra missione, che è quella di portare le anime in paradiso. Perché se qui stanno tutti bene e stanno tutti in pace, ma quando muoiono vanno all'inferno, ma che cosa hai fatto tu come chiesa? Non so se mi spiego. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Allora questo ricapitola un po' tutto quello che abbiamo detto prima sulla giustizia, che se questo amore, questo desiderio della gloria di Dio mi porta a soffrire, non c'è cosa più bella. E io penso che il cristiano che la sera andando a letto ringrazia il Signore perché oggi ha subito umiliazioni, ha subito persecuzioni, ha subito una oppressione anche molto dolorosa, perché ha lavorato per lui, perché ha voluto essere testimone suo, beh, questa è la gioia più grande che si può avere qua giù. È la gioia più grande che possiamo avere qua giù. Dare testimonianza al Cristo anche con la nostra vita. E questo dovrebbe essere anche la disposizione del cuore di ogni cristiano. Lo dice il Concilio Vaticano II. Lo dice il Concilio Vaticano II. Mi sembra nella Lumen Gentium, ma forse nella Gaudium Spes. Dice, se la grazia del martirio non è data a tutti però devono essere disposti a dare la vita per Cristo se le circostanze della loro vita lo imponesse. E quindi questo amore per Lui ci porta a realizzare, ci dovrebbe portare a realizzare nella nostra vita queste stesse beatitudini che sono Lui stesso, perché Lui il beato per eccellenza. È chiaro che di fronte a tutto questo poi noi sentiamo la nostra inadeguatezza, la nostra piccolezza. E allora cosa dobbiamo fare? Lavorare con il desiderio, lavorare con la speranza, lavorare con la fiducia, lavorare con la preghiera, con l'intercessione di Maria, perché ci dia di essere così come il Figlio suo desidera. Amen.